Innanzitutto benvenuti a voi tutti. Iniziamo con la registrazione numero 8. Parlerà della Genesi, capitolo 6, corruzione del genere umano e la costruzione dell'arca. Vediamo se possiamo capire qualche cosina di più rispetto a prima. Questa sera guarderemo più da vicino, infatti, il capitolo 6 del libro di Genesi, dove sono narrate le dinamiche che portarono il genere umano alla totale corruzione e poi di conseguenza al diluvio universale e alla salvezza di Noè e della sua famiglia mediante la costruzione dell'arca. Probabilmente molti di voi avrete già letto questa parte di Bibbia, ma forse inizieremo insieme a capirla in maniera più profonda e più corretta, spero. Prima di iniziare a leggere il capitolo 6 di Genesi, facciamo un passettino indietro per riallacciarci al capitolo 5, ovviamente non per leggerlo tutto, ma soltanto dove è narrata la discendenza di Adamo per la linea di Set fino a Noè. Abbiamo visto la volta scorsa che il computo della discendenza di Adamo fino a Set e più avanti fino alla nascita di Mosè e della nazione di Israele ci dà la prova biblica che Adamo ed Eva sono stati creati da Dio circa 6.000 anni fa e non milioni di anni fa. Perché o è la Bibbia che dice una falsità, oppure la falsità la dicono gli uomini. I fossili del cosiddetto Homo sapiens, risalenti a milioni di anni fa, non appartengono al genere umano, evidentemente, ma a forme di vita esistenti prima della creazione dell'uomo, come spiegato nelle mie precedenti registrazioni audio. In particolare, gli ultimi tre versetti di Genesi 5 affermano che dopo aver generato Noè, Lamech visse 595. Stiamo parlando non del Lamech che proviene dalla linea di Caino, ma un Lamech molto diverso, buono. Quindi Lamech, dopo aver generato Noè, visse 595. E generò figli e figlie. Così tutto il tempo che Lamech visse fu di 777 anni, quindi possiamo immaginare quanti figli e figlie fecero, se a quel tempo si accoppiavano anche l'età di 15 anni, quando la donna appena aveva usciva, diventava donna, già poteva generare figli. E poi Lamech morì. Noè, notate, all'età di 500 anni generò Sem, Cam e Jafet. Questa età di 500 anni potete vedere che è una data, diciamo, un'età da parte di Noè che dobbiamo tenere in mente. La Bibbia non ci dice che prima di aver compiuto i 500 anni Noè non abbia avuto figli, ma ci sta dicendo semplicemente che Sem, Cam e Jafet, perché furono gli unici tra i tanti figli che Noè fece con sua moglie, che furono disposti poi a costruire l'arca assieme al loro padre e a entrare nell'arca. Perché è impensabile che Mosè, che visse quasi poi 1.000 anni, perché solo all'età di 500 anni generò Sem, Cam e Jafet, è impensabile che prima non avessero avuto figli. Però la Bibbia non lo dice, non lo possiamo sapere per certo. In questi versetti possiamo vedere che prima del diluvio la giovinezza e anche la virilità maschile e anche ovviamente la capacità di generare figli da parte delle donne e la longevità del genere umano erano molto più lunghe di quelle odierne. E torneranno ad essere, questa è la buona notizia, torneranno ad essere così lunghe per tutti i sopravvissuti quando Gesù Cristo tornerà sulla terra con la potenza e l'immortalità di Dio. Quindi il computo genealogico di Noè dimostra che Noè nacque nell'anno 1061. Per chi di voi si è passato un po' questo tempo, il capriccio di fare il calcolo, seguendo passo dopo passo, arriverà a questa data, 1061. E dopo 500 anni, quindi nel 1561, generò tre figli, Sem, Cam e Jafet. E dopo 100 anni ancora, nel 1661, scoppiò il diluvio universale. Queste sono date molto importanti per i vostri appunti. Questo è importante perché dopo il diluvio universale noi vedremo che avremo altre possibilità di fare altri computi genealogici per sapere oggi in quale punto della storia noi ci troviamo. Al tempo del diluvio universale Noè aveva 600 anni, i suoi tre figli Sem, Cam e Jafet avevano circa 100 anni ciascuno. Una data da ricordare, quindi, è l'anno 1661, quando scoppiò il diluvio universale. La domanda è: tra la nascita di Noè nel 1061 e lo scoppio del diluvio nel 1661, passarono 6 secoli. Che cosa avvenne durante quei 6 secoli? Ecco, qui iniziamo a leggere il nuovo capitolo, che è il capitolo 6, dal versetto 1, dove leggiamo che gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e nacquero loro delle figlie. Naturalmente nacquero solo delle figlie, nacquero anche dei figli. Quindi dobbiamo comprendere che quando il modo in cui si esprime la Bibbia, quando dice uomini, figli, si riferisce anche a figlie. E quando dice figlie si riferisce anche a figli maschi. Però dobbiamo notare il perché a volte predilige esprimere figli anziché figlie o viceversa. Dice: gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e nacquero loro delle figlie. E dice figlie, figlie in questo caso, perché sono artefice di qualcosa, di, come dire, di un'influenza verso i maschi. Ora vedremo qual è stata questa influenza. All'inizio gli uomini popolavano soltanto l'area circoscritta al giardino d'Eden, non erano andati molto lontani da dove Dio aveva cacciato Adamo ed Eva. Ma con il passare di questi 6 secoli, fino ai figli di Noè, cioè nell'anno 1561, pensate, erano passati poco più di 1500 anni. La regione medio orientale, quella che gli storici e gli archeologi chiamano la mezza luna fertile, la culla della civiltà umana, era già diventata molto popolata. La cosiddetta mezza luna fertile si estendeva all'incirca sugli attuali stati di Egitto, Israele, Palestina, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia, Iraq, Kuwait, Iran e Arabia Saudita. Se visitate internet, la mappa di internet, vi farete un'idea di dove era e di quant'era estesa. Tutte le diverse etnie vivevano molto vicine, agglomerate, e soltanto in questa mezzaluna fertile, mentre negli altri continenti che furono scoperti dagli esploratori dopo il diluvio non c'era ancora alcuna popolazione umana. È vero che gli studiosi, i ricercatori trovano fossili in tutti questi continenti, ma risalgono a forme di vita prima di Adamo. Il giardino dell'Eden, a quel tempo, al tempo in cui la mezzaluna veniva popolata dai discendenti di Adamo ed Eva, il giardino dell'Eden non esisteva più al tempo di Noè. E la via che conduce all'albero della vita era stata preclusa a tutto il genere umano, quasi tutto il genere umano, perché ad eccezione di Noè e la sua famiglia. Ma non perché Dio l'aveva preclusa a motivo di Adamo ed Eva, ma non l'aveva preclusa per esempio a Set o ai discendenti di Set, di cui Noè fu l'ultimo campione. Perché ad eccezione di Noè e della sua famiglia? Voi lo sapete perché Dio fece questa eccezione. Noè e la sua famiglia, 8 persone in tutto, erano le uniche persone rimaste fedeli a Dio. Non è che prima non ce ne fossero state, ma erano le uniche persone rimaste, gli unici figli di Dio rimasti tali. Rimasti figli di Dio. E questo ci fa capire anche il tempo in cui viviamo. In Genesi 6, sempre, nei primi 3 versetti, leggiamo insieme, fratelli, quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e nacquero loro delle figlie, avvenne che i figli di Dio, cioè quelli che avevano a cuore Dio e la via di Dio, quelli che avevano lo Spirito di Dio, videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per loro mogli tutte quelle che essi si scelsero. E notate la reazione di Dio. L'Eterno disse: lo Spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne, e i suoi giorni saranno quindi solo 120 anni. Da che si viveva molto più a lungo, Dio decretò che dal diluvio in poi la lunghezza di vita dell'uomo si sarebbe accorciata, si può dire, quasi di un decimo. Ora, moltissimi interpretano erroneamente che Dio si arrabbiò perché le donne belle fecero perdere la testa ai figli di Dio e che i figli di Dio erano degli angeli. Ora, chiaramente Dio non poteva arrabbiarsi perché si sposavano. Quelle donne erano magari belle fisicamente, ma quando lui dice che il traviamento loro non è altro che carne, vuol dire che nella loro vita non c'era più lo spirito. Non c'era più lo spirito, c'era soltanto carne. E poi dobbiamo considerare questa interpretazione molto errata che molti fanno in internet, e molti dicono che quei figli di Dio che si presero queste belle donne erano degli angeli. Questa errata interpretazione è stata addirittura presentata in una versione cinematografica su Noè, se avete visto questo film, che è una scemata. Per comprendere la ragione per cui Dio non approvò che i figli di Dio sposassero le figlie degli uomini, dobbiamo vedere chi erano, secondo la Bibbia stessa, i figli di Dio. Non le interpretazioni umane, ma lasciamo che sia la Bibbia a dire chi erano i figli di Dio. Se andiamo in Romani capitolo 8, versetto 14, quindi facciamo biblicamente un salto di quasi 3000 anni, diciamo, più in là verso di noi, in Romani 8, versetto 14, Dio ispira l'Apostolo Paolo a rivelarci una grande verità. Nel versetto 14 dice: poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Quindi quei figli di Dio che scelsero, si scelsero le belle donne dei figli degli uomini, dei figli carnali, di quelli che non avevano lo Spirito di Dio, non erano altro che figli di Dio, non erano altro persone che erano condotti dallo Spirito di Dio. Quindi sposando donne che non erano condotte dallo Spirito di Dio ed erano solo carnali, anche loro poco a poco perdettero lo Spirito di Dio. Quindi secondo la Bibbia i figli di Dio erano esseri umani o angeli? Erano esseri umani che erano condotti dallo Spirito di Dio, ma essendo stati traviati, perdettero lo Spirito di Dio. E la risposta non erano angeli, assolutamente no. I figli di Dio erano persone normali che avevano però lo Spirito di Dio. Non potevano essere angeli anche per un altro motivo. Non potevano essere angeli perché gli angeli, non so se vi è mai capitato di leggere scritture dove Gesù parla, gli angeli, dice Gesù, sono senza sesso e non si sposano. In Matteo capitolo 22 Gesù stesso dà questa spiegazione. Matteo 22. Nel versetto 25, dal 25 fino al 30, dice: dal versetto 25, ora c'erano tra noi sette fratelli. Il primo, dopo essersi sposato, morì e, non avendo discendenza, lasciò la moglie e suo fratello. Così anche il secondo e il terzo, fino al settimo. Per ultima morì anche la donna. Nel versetto 28, questi che seguivano Gesù, lo ascoltavano, gli fanno questa domanda: alla risurrezione, maestro, di chi dei sette costei sarà moglie? Poiché tutti l'ebbero come moglie. Ma Gesù rispondendo disse loro: voi sbagliate, non comprendendo né le scritture né la potenza di Dio. Perché nella risurrezione, infatti, né si sposano né sono date in moglie, come gli angeli di Dio che sono in cielo, cioè di spirito. Quindi noi vediamo, abbiamo qui la prova biblica, che i cosiddetti figli di Dio non erano affatto angeli, ma erano esseri umani come noi. E allora perché Dio non approvò la loro unione? Perché la loro unione, più che matrimonio, era una convivenza, era una fornicazione ed erano accoppiamenti disuguali, cioè come persone che si accoppiavano con persone di mentalità completamente diversa. Si accoppiarono con persone che non rispettavano la parola di Dio e non avevano lo Spirito di Dio. Quindi quando non si ha lo Spirito di Dio, non si ama la parola di Dio, come si è? Beh, si è in balia della carne, si è invidiosi, si è irascibili, si è superbi. Allora gli angeli demoniaci ebbero come sempre il loro ruolo nell'influenzare però esternamente i figli di Dio, spingendoli a concupire i piaceri della carne a spese dello Spirito Santo. Questo sì, non è che gli angeli demoniaci non ebbero alcun ruolo, ma dire che gli angeli si accoppiarono, questi esseri spirituali si accoppiarono con gli esseri umani, non è biblico. Infatti, oggetto di biasimo da parte di Dio, se ci fate caso, non furono gli angeli demoniaci, i quali erano già e sono tuttora custoditi in antri tenebrosi, per il giudizio, per il giorno del giudizio. Oggetto di biasimo invece di distruzione furono gli esseri umani che avevano abbandonato lo Spirito di Dio. I diavoli ci fanno delle proposte brutte, ma poi le scelte sono nostre. Infatti in Genesi 6, torniamo nel capitolo 6 di Genesi, nel versetto 3 cosa dice Dio? Dio dice: l'Eterno disse: lo Spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne, e i suoi giorni saranno quindi 120 anni. Notate bene che Dio non è che contendeva con la linea dei discendenti di Caino, ma con i suoi figli, con la linea di Set, i discendenti di Set, che non erano più come Set. Con il passare del tempo le nuove generazioni abbandonavano lo Spirito di Dio. Ecco che nasceva la contesa. Questi uomini, che avrebbero dovuto tenere lo Spirito di Dio, si mettevano a tu per tu con Dio e a discutere con Dio, a battibeccare con Dio. E Dio disse: non contenderò più con l'uomo. E non poteva più dire: non contenderò più con i miei figli, perché quando dei figli contendono, hanno già cessato di essere figli. Quindi il principale oggetto di biasimo furono gli uomini e non gli angeli. Gli angeli demoniaci possono solo proporre il male, ma sono noi uomini a decidere se seguire il male oppure no. E per lo stesso motivo in Matteo 24, versetto 37 fino al versetto 39, Gesù ha raccontato che la distruzione che avvenne con il diluvio si ripeterà nel tempo della fine, ma questa volta con il fuoco della grande tribolazione. Difatti, in Matteo 24, versetto 37, Gesù disse: ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del figliolo dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, le persone mangiavano, bevevano, si sposavano ed erano date in moglie, fino a quando Noè entrò nell'arca e non si avvidero di nulla finché venne il diluvio e li portò via tutti. Così sarà pure alla venuta del figlio dell'uomo. Nel versetto 38, nel testo ebraico, nel testo soprattutto greco, non dice che si sposavano, ma si accoppiavano. Allora, comunque, ovviamente non c'è nulla di male nello sposare in sé o nel cercare di mettere su famiglia, perché questo è stato istituito da Dio stesso. Il problema a quel tempo fu che i discendenti spirituali di Set, i quali avrebbero dovuto coltivare e mantenere lo Spirito di Dio, si arresero alle passioni carnali dei discendenti spirituali di Caino. E così quello che era stato il popolo di Dio, piccolo, un piccolo gregge rispetto ai discendenti di Caino, allora si era ridotto oltremodo, oltre misura, a soltanto 8 persone, la famiglia di Noè. Ecco perché Dio interviene. E quello che Dio fece scrivere all'Apostolo Paolo millenni dopo era sicuramente ciò che lo stesso Dio diceva al suo popolo prima che giungesse la distruzione mediante il diluvio. Infatti, nella seconda epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 6, versetto 14, è scritto: Seconda Corinzi, capitolo 6, versetto 14, è scritto: quindi anche dopo 3000 anni, Dio, che non cambia nel tempo, dice: non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco diverso. E quante ragazze e quanti ragazzi si accoppiano pur essendo estremamente disuguali. Per prendere la patente automobilistica ci fanno fare un corso. Per prendere la laurea dobbiamo fare tanti anni di scuola. Però per accoppiarsi si va subito a letto. E poi dopo si scopre che la persona non è la persona giusta per te. Dice: non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco diverso. In questi casi è meglio essere restare celibi o nubile che avere la persona sbagliata. Perché dice: quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Vedremo adesso che il problema non fu soltanto che i figli di Dio stavano scomparendo sulla faccia della terra, come sta accadendo d'altronde sempre di più nel nostro tempo della fine, cosa che fu tra l'altro predetta da Gesù. Il problema ancora più grave per cui Dio decretò il diluvio è descritto in Genesi 6, torniamo in Genesi 6, nel versetto 5, dove leggiamo che l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. È la conseguenza della scomparsa di quel faro o di quella luce. Sapete, il piccolo gregge di Dio anche a quel tempo avrebbe dovuto essere la luce del mondo, come oggi noi siamo, abbiamo la responsabilità di essere la luce del mondo. Un piccolo faro per il nostro vicino di casa o per i nostri conoscenti. Noi tutti, ciascuno di noi, siamo delle piccole luci, punti di riferimento, che non dovremmo mai spegnersi, non dovremmo mai spegnerci. Però quando ci spegniamo, come a quel tempo che si spensero, ecco che la malvagità degli uomini divenne estremamente grande e tutti i disegni dei pensieri del loro cuore erano malvagi, in ogni tempo. Dio non accusa gli angeli perché non furono loro a compiere il male. Dio accusa invece gli uomini, attribuendo loro una grandissima malvagità e durezza di cuore, una tendenza a fare sempre il male, come drogati dal male. E vedremo inoltre che la loro condotta sessuale era così contorta e promiscua che li aveva fatto anche ammalare fisicamente in modo irrimediabile, alterando perfino il loro DNA, il loro genoma. Difatti il genere umano aveva già scelto da sé la via dell'autodistruzione. Questo lo vediamo nel versetto 4, che ho prima saltato intenzionalmente per far capire meglio questo concetto. Notate il versetto 4, dove Dio rivela che vi erano dei giganti sulla terra a quei tempi, cioè durante i primi 500 anni di vita di Noè e anche dopo, dice anche dopo, quando i figli di Noè, di Dio, si accostarono alle figlie degli uomini e queste partorirono loro dei figli. Poi essi sono gli eroi che esistettero nei tempi antichi e sono gli uomini famosi di quei tempi. Ma sono eroi e uomini famosi per gli uomini di quei tempi, certamente non per Dio. La Bibbia qui dice che i giganti erano contemporanei a Noè, ma non che furono generati dai figli di Dio. I giganti esistevano anche molto tempo prima, dice la Bibbia, prima di quando i figli di Dio si accostarono alle figlie degli uomini. L'esistenza dei giganti quindi non fu il risultato dei matrimoni o degli accoppiamenti tra i figli di Dio e i figli degli uomini di per sé, ma fu probabilmente il risultato di un'anomalia genetica causata dai peccati del genere umano che, separati dal vero Dio, vedeva quei giganti come se fossero degli eroi da adorare per la loro grande forza. Ma assieme alla grande forza avevano poco cervello. Quindi in realtà alcuni giganti sono esistiti anche molti secoli dopo il diluvio. E ripeto, un esempio lo vediamo nel gigante Golia che viene abbattuto dal pastorello Davide. Ma i giganti esistono ancora oggi. In Africa, per esempio, esistono popoli con altezze straordinarie. I pigmei, ad esempio, sono mediamente alti appena 140 centimetri. Ci sono però anche i famosi Watusi e ci sono anche i Masai che possono raggiungere perfino oltre i 2,5 metri. Ed è stato scientificamente provato che queste etnie di altezze che sono giganti o pigmei o nani, al di fuori dal normale, hanno vita più breve e sono delle etnie in via di estinzione. Proseguiamo adesso in Genesi 6, versetti da 6 a 7. Genesi 6, versetti da 6 a 7. E l'Eterno si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Così l'Eterno disse: sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili e agli uccelli del cielo, perché mi pento di averli fatti. Questa è la prima volta che Dio decide di sterminare ciò che aveva creato. La primissima volta, perché prima aveva dato a tutti l'opportunità di ravvedersi. Un particolare importante è il sentimento che Dio provò. Dio si pentì. Dio si pentì di aver creato l'uomo. Non vi ha mai creato qualche perplessità il verbo pentirsi applicato a Dio? Molti si chiedono: ma come? Dio si pente come l'uomo? Forse aveva sbagliato nel creare l'umanità, perché uno che si pente. Dio è imperfetto come l'uomo, da non saper prevedere che poteva finire in quel modo? Ovviamente no. Chi fa queste domande ha bisogno di capire qualcosa. Interpretano male tutti quelli che pensano che Dio si sia letteralmente pentito, come se si fosse accorto di aver commesso un errore nel creare il genere umano. Questa errata interpretazione la suggerisce Satana per farci sminuire Dio ai nostri occhi. Dio non ha sbagliato nel creare il genere umano. In realtà, il verbo pentirsi deriva da alcuni sinonimi, è tutto un problema di traduzione dall'antica scrittura ebraica, che descrivono sentimenti, i sinonimi del verbo che nella nostra lingua sono usati, deriva da un verbo che vuol dire qualcosa di diverso, perché il pentirsi usato in lingua italiana deriva da sinonimi che descrivono sentimenti che vanno al di là del ricredersi di un presunto errore. Errore che, ripeto, Dio non ha mai commesso. Dio si pentì nel senso che, alla vista di tutta quella malvagità dell'uomo, ne fu grandemente deluso, disturbato, infastidito, seccato, irritato, offeso, amareggiato, ferito, afflitto. Non poteva esserlo meno di quanto lo furono Noè e la sua famiglia. In altre parole, certamente Dio aveva previsto che con il passare del tempo o dei secoli tutto il genere umano si sarebbe corrotto, sapendo che aveva già lui permesso a Satana e ai suoi demoni di continuare a regnare sulla terra. Tanto che fin da prima della fondazione del mondo aveva anche previsto di riscattare e salvare il genere umano mediante Gesù Cristo da questa corruzione in cui il genere umano si sarebbe ficcato, come rivela la seconda epistola di Pietro, capitolo 1. Se potete scrivere seconda epistola di Pietro, capitolo 1, dal versetto 18 fino al 20, dove dopo 3000 anni ci rivela questa verità che in Genesi non appare chiaro. Dice: sapendo che non con cose corruttibili come argento ed oro siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere tramandatovi dai padri, ma siete stati riscattati col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. Notate bene il versetto 20: Cristo, agnello senza difetto, preconosciuto prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi. Quindi Dio sapeva benissimo che l'umanità si sarebbe corrotta, quindi quel verbo pentirsi è fuori luogo. In realtà lui fu deluso, fu come l'esperimento suo di dire: fu molto infastidito, disturbato anche nel vedere tutta quella tipo di corruzione. Dio che ha gli occhi puri, una mente pura, ne risultò molto disturbato. Dice, non può andare avanti così. Il sacrificio di Gesù Cristo era stato pianificato prima della fondazione del mondo. Ora torniamo sempre a Genesi 6 e leggiamo nel versetto 8, dove leggiamo che, a differenza di tutti, Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Noè. Perché Dio guardò Noè con favore? Troviamo la risposta nei versetti da 9 e 10, sempre di Genesi capitolo 6. Nel versetto 9 dice, questa è la discendenza di Noè. Noè fu uomo giusto e irreprensibile tra i suoi contemporanei. Ora, Noè vuol dire che non era una persona perfetta, però tra i suoi contemporanei era giusto e irreprensibile. E poi l'altra cosa è che Noè camminò con Dio. Camminare con Dio significa essere in pace con Dio. Perché uno che non è in pace con Dio non cammina con Dio, non cammina la via di Dio. E nel versetto 10 dice che Noè generò tre figli, Sam, Cam e Jafet. Ricordiamo che questi non furono gli unici figli, ma sicuramente gli unici di cui Noè si ritrovò ad essere tre aiutanti per costruire l'arca. Essere giusto e irreprensibili, esattamente che cosa significa? Che non era corrotto. Uno che non è corrotto vuol dire che non fa il male. Uno che non fa il male vuol dire che non pecca. Uno che non pecca vuol dire che uno che non viola la legge di Dio o la parola di Dio. Quindi Noè non era una persona perfetta, ma non era neanche un peccatore. Non era uno che amava trasgredire la parola di Dio. Noè camminava con Dio. Significa che Dio si manifesta a lui e gli parla spesso. Un uomo al quale Dio parlava e si manifestava. Quindi Noè godeva altresì di buona salute fisica. La sua mente e il suo corpo, come sua moglie, i suoi tre figli e le sue nuore, non erano contaminati dal resto della popolazione, perché non seguivano gli stili di vita corrotti dei loro contemporanei, come rivelato nei versetti 11 e 12. Dice, ora la terra era corrotta davanti a Dio e la terra era ripiena di violenza. Ora Dio guardò sulla terra ed ecco era corrotta. Notate bene che la terra può essere corrotta. Cioè se un contadino sfrutta male la terra, non la fa mai riposare. Nella Bibbia, millenni dopo, Dio dà istruzioni dicendo che ogni 3 anni quel tratto di terra che tu hai usato per seminare e raccogliere, dopo 3 anni gli darai al terzo anno, non dopo 3 anni, al terzo anno la devi far riposare, perché altrimenti non ti produrrà se tu cercherai di sfruttarla tutti gli anni. Oppure oggi noi, a distanza di millenni, ci sono gli agricoltori che con le loro prodotti chimici stanno avvelenando il pianeta, addirittura stanno avvelenando anche le falde acquifere con i prodotti chimici. Ma dice che la terra era corrotta e lui era molto dispiaciuto che la terra era corrotta, perché assieme alla corruzione della terra c'erano anche tutto il bestiame che lui aveva creato e che veniva inquinato, cibo corrotto. E tutto questo perché, nella parte finale di questo versetto 12, dice perché ogni carne sulla terra aveva corrotto la sua condotta. Quindi soprattutto ogni carne umana aveva corrotto la sua condotta. Immaginate un'umanità che prende una malattia tale come l'AIDS, per esempio, dalla quale soprattutto a quel tempo non c'era cura che li potesse salvare. Possiamo notare che ad essere corrotta era tutta la terra e a causa di ogni carne, a causa della loro condotta, dei loro modi sbagliati e violenti di vivere in ogni campo. È da notare che l'uomo, con la sua violenza, senza alcun rispetto di regole per la natura, distruggeva la terra. Figuriamoci come Dio vede oggi l'uomo, che bombe atomiche e chimiche ne ha tante. Non ha detto Gesù che il tempo della fine sarà simile ai giorni di Noè, quando ha detto che lui verrà proprio per distruggere quelli che distruggono la terra? Questo è descritto in Apocalisse capitolo 11, versetto 18, se la memoria mi accompagna. Quindi quel tempo è davvero vicino, se pensiamo alle armi distruttive che sono in mano ai figli di Caino. Inoltre, la parola corruzione non si riferisce soltanto ai comportamenti malvagi e debosciati, ma si riferisce anche alle conseguenze, cioè al degrado delle menti e dei corpi degli uomini, oltre che degli animali o dei pesci dei mari, a causa della cattiva condotta dell'uomo, a causa cioè dei peccati dell'uomo. Immaginate un genere umano spiritualmente e carnalmente malato fino al midollo, la cui unica prospettiva era solo l'autodistruzione. Ma sarebbe stata una lunga agonia, questa autodistruzione a motivo del degrado, avrebbe fatto soffrire diverse generazioni, una lunghissima agonia, specialmente per molti innocenti come i bambini, vittime di quella situazione peccaminosa da parte degli adulti. Quindi l'Iddio, che ha il potere di risuscitare i morti, decretò lo sterminio dell'umanità affinché quella distruzione restasse un monito, una lezione per tutti i posteri, per noi. Alla fine dei tempi, tutti quelli che morirono sotto il diluvio saranno però risuscitati e avranno modo di pentirsi dei loro peccati. Senza il diluvio il genere umano si sarebbe estinto, ma attraverso una lunghissima agonia, rischiando forse di infettare anche la famiglia di Noè e facendo sparire così completamente del tutto gli ultimissimi campioni di genere umano dal quale far sopravvivere l'umanità. Il diluvio lavò e purificò ogni cosa, prefigura del lavacro battesimale a cui Dio chiama ognuno di noi. Per questa ragione Dio agì in tempo, preservando 8 persone, Noè e la sua famiglia, per dare all'umanità un nuovo inizio. Infatti Noè e la sua famiglia costituiscono i nuovi Adamo ed Eva in carne ed ossa dai quali deriviamo tutti noi. In Genesi 6, dai versetti 13 e 22, Dio annuncia a Noè il diluvio e gli chiede di costruire, secondo delle precise istruzioni, una immensa arca dove preservare le specie di vita più utili alla loro sopravvivenza e alla sopravvivenza della terra dopo il diluvio. Leggiamolo insieme, dal versetto 13. E Dio disse a Noè: ho deciso di porre fine ad ogni carne, perché la terra, a motivo degli uomini, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme alla terra. Fatti un'arca di legno, di gofer, un legno molto adatto, molto leggero, per essere un'imbarcazione. Fa l'arca a stanze e spalmala di bitume di dentro e di fuori. Ora tu la farai in questo modo. La lunghezza dell'arca sarà di 300 cubiti e la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti. E farai all'arca una finestra e la finirai con un cubito di copertura di sopra. Di fianco all'arca metterai la porta e la farai a 3 piani, inferiore, medio e superiore. Commentiamo un po' questo, notate bene che la maggior parte degli studiosi concorda che un cubito equivaleva quasi a mezzo metro. Quindi l'arca aveva una lunghezza approssimativa di 137 metri, lunghezza in ogni caso superiore a quella di qualsiasi natante in legno che fosse mai stata storicamente costruita fino a 2 secoli fa. Soltanto 2 secoli fa l'uomo è riuscito a costruire navi superiori all'arca di Noè. La larghezza dell'arca era di circa 23 metri e l'altezza di circa 15 metri, e al suo interno l'arca aveva 3 piani. Se uno va alla ricerca di altri dettagli, vi accorgerete, soprattutto in internet, che esistono diverse speculazioni e favole ebraiche anche su come la famiglia di Noè e tutti quegli animali siano sopravvissuti dentro l'arca per tutto il tempo del diluvio. Ma ve li risparmio queste speculazioni, perché anziché aiutare la fede, allontanano dalla verità e dalla fede stessa. A noi basta credere che l'arca e i suoi passeggeri furono protetti soprannaturalmente da Dio durante tutto il tempo del diluvio. Ma ci sono alcuni particolari qui che dobbiamo considerare in base al capitolo 6 di Genesi che abbiamo appena letto. La prima cosa che dobbiamo considerare è che dobbiamo renderci conto che l'arca non fu costruita in un solo giorno, ma ci vollero molti anni, probabilmente quasi 100 anni o 80 anni, da quando Noè generò Sem, Cam e Jafet. L'altro particolare di cui ci dobbiamo rendere conto è che per costruire una imbarcazione di quelle dimensioni mai viste prima, ci voleva la disponibilità di molta legna, da alberi e quindi di un bosco. È molto bitume e sicuramente la famiglia di Noè era proprietaria di tutti questi materiali e del terreno dove costruire l'arca, perché è impensabile che potessero costruire un'arca così grande usando il terreno, gli alberi e il bitume di altre persone. Anzi, sappiamo che li prendevano in giro perché dice: a cosa servirà questa grande casa? La chiamavano una casa, non un'arca, non un'imbarcazione, perché quella fu la primissima imbarcazione del genere umano. La terza cosa di cui dobbiamo renderci conto è che, sebbene fossero proprietari di un vasto territorio ricco di alberi da cui trarre il legname per l'arca, e sicuramente avevano anche una loro casa dove abitavano, Noè e i suoi familiari furono disposti a investire tutte le loro ricchezze materiali nel progetto di Dio per la loro salvezza. Sapevano che la loro casa era solo temporanea e che la loro prossima casa sarebbe stata l'arca. La domanda è: abbiamo noi la loro stessa fede? Perché verrà il momento in cui due si troveranno a spingere la macina. Uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. E sarà lasciata la persona che non avrà voglia di lasciare la casa umana, la casa fatta di pietre, ma sarà preso la persona che vuole entrare nella casa fatta da Dio, la Gerusalemme Santa. C'è un'altra quarta cosa di cui dobbiamo renderci conto. E che la famiglia di Noè, la famiglia di Noè, a differenza delle famiglie odierne, era una famiglia spiritualmente unita. Spiritualmente unita, oltre anche fisicamente unita, nel senso che tutti avevano progetti comuni, specialmente quello dell'arca. La moglie di Noè, i loro 3 figli e le loro 3 nuore erano rispettosi del nucleo familiare e seguivano il capostipite Noè con la massima fiducia e rispetto e riverenza, una cosa quasi introvabile oggi perché quasi tutte le famiglie sono divise. Purtroppo viviamo in una società dove è il sistema satanico che mette le famiglie in situazione di dividersi. Quindi viviamo in una società dove i genitori scandalizzano i figli. E i figli sono smarriti perché non trovano il buon esempio che dovrebbero trovare nei genitori. Continuiamo in Genesi 6, versetto 17. Genesi 6, versetto 17, dove Dio annuncia a Noè: ed ecco, io stesso sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere sotto i cieli ogni carne in cui è l'alito di vita. Tutto quello che è sulla terra morirà. Dice, qui possiamo vedere altre due cose. Primo, vediamo che Dio afferma che il diluvio non sarebbe stato un fenomeno naturale di cui egli si sarebbe avvalso per sterminare il genere umano, ma che invece dice io stesso farò venire il diluvio. Non è un fenomeno fisico di cui lui si avvale, ma io stesso in prima persona sto per far venire il diluvio. L'altra cosa, Dio disse che il diluvio si sarebbe verificato sotto i cieli, non sotto un unico cielo, ma sotto i cieli. Questo sta a indicare che è stato un diluvio universale e non soltanto nella mezzaluna fertile, come alcuni interpretano erroneamente. Sotto i cieli significa nord, sud, est ed ovest. Dalle nubi dell'atmosfera e perfino da sottoterra venne il diluvio. Alcuni infatti ipotizzano che il diluvio avvenne a causa della distruzione di una stratosfera più alta e periferica rispetto all'atmosfera attuale terrestre. Altri ancora speculano sulla possibilità che dal tempo di Adamo fino a poco tempo prima del diluvio non aveva mai piovuto e che si erano formate tante nuvole strapiene da non poter più contenere il vapore acqueo da far venire lunghissime piogge torrenziali. La verità è che nessuno sa quali dinamiche fisiologiche scatenarono esattamente il diluvio. Ciò che sappiamo di sicuro è che a provocare il diluvio è stato Dio stesso. Continuiamo in Genesi 6, versetto 18, dove Dio dice a Noè, Genesi 6, versetto 18, dice: io farò venire il diluvio, ma io stabilirò il mio patto con te, e tu entrerai nell'arca, tu, i tuoi figli, la tua moglie, le mogli dei tuoi figli, con te. Ecco, cerchiamo di comprendere bene il patto che Dio fece con Noè, per vedere se è un patto che riguarda solo Noè o se riguarda anche noi. Questo patto che Dio ha stabilito con Noè è una prefigura del patto che molti secoli dopo Dio ha stabilito prima con Abramo, poi con Israele fisico mediante Mosè e infine con la Chiesa di Dio mediante Gesù Cristo. Quel patto che Dio ha fatto a Noè, Dio vuole trovare in noi persone come Noè, persone come Abramo, persone come Mosè, persone come Cristo. Questo antico patto, che a distanza di secoli e di millenni è stato riproposto, rinnovato e perfezionato nella vita di coloro che sono stati chiamati da Dio e che hanno accettato di imparare a condursi in maniera irreprensibile, è la perfetta promessa e infallibile garanzia di Dio per la salvezza eterna di tutti coloro che lo amano in tutti i tempi. Continuiamo nei versetti 19 a 20, dove Dio dice a Noè: di tutto ciò che vive di ogni carne, fanne entrare nell'arca due di ogni specie, per conservarle in vita con te, e siano maschi e femmine. Nel versetto 20, degli uccelli secondo la loro specie, del bestiame secondo la loro specie, e di tutti i rettili della terra secondo la loro specie, due di ogni specie verranno a te perché siano conservate in vita. È stato Dio a spingere tutti questi animali verso Noè. Loro verranno a te. Non è che Dio se ne andò a cercarli. Dio qui istruisce Noè a far entrare nell'arca gli animali che hanno alito di vita, cioè l'aria da respirare, in modo da preservarle in vita, due di ogni specie. E ovviamente i pesci non correvano il pericolo di morire con il diluvio. Nel versetto 21 dobbiamo notare una cosa importante, e ci stiamo avvicinando proprio alla fine, che nel prossimo studio biblico Dio renderà ancora più palese. Dio disse nel versetto 21 a Noè: prendi per te di ogni cibo che si mangia, radunalo e conservalo perché serva di nutrimento a te e a loro. Dio non disse a Noè di nutrirsi di qualsiasi cosa o di prendere di ogni cibo che non si mangia, ma di ogni cibo che si mangia, cioè adatto al nutrimento di ciascuno di loro, sia per gli umani sia per gli animali. Quindi notate bene che il cibo per gli animali non era adatto per l'uomo e il cibo per l'uomo non era adatto per gli animali. Nel versetto 22 vediamo che Noè fece così, fece esattamente tutto ciò che Dio gli aveva comandato. Noè non ebbe un comportamento trascurato e negligente, non fece aspettare Dio, non operò in maniera approssimativa, ma agì prontamente, fedelmente e diligentemente. Queste sono le attitudini che Dio spera di trovare in ciascuno di noi quando ci fa capire la sua parola e i suoi comandamenti. Bene, fratelli e sorelle, spero che anche in questo studio biblico abbiamo approfondito alcuni aspetti utili alla nostra crescita spirituale, perché bisogna crescere oltre che in grazia anche in conoscenza. Nel nostro prossimo studio biblico affronteremo il capitolo 7 di Genesi, dove vedremo altri particolari molto interessanti legati al diluvio universale. Quindi vi ringrazio del vostro rispettoso ascolto, non avere interrotto. Adesso possiamo iniziare la sessione domande e risposte.